La scienza nella conoscenza. Un programma di Bacta Alberto Tampini.
Hare Krishna, è Bhakta Alberto al microfono che vi augura un buon ascolto per la 17ª puntata di La Scienza nella Conoscenza. Continueremo anche oggi con la serie Archeologie e Verità Storiche, proseguendo in questa indagine che vuole evidenziare come la conoscenza del passato, così come l'abbiamo imparata a scuola, non sia che un sapere parziale ed incompleto. Nel corso di queste ultime trasmissioni abbiamo fornito molti particolari che possono dare delle importanti indicazioni a questo proposito. Abbiamo parlato delle scoperte archeologiche riguardanti il regno di Harappa e di Mohenjo-daro alla valle dell'Indo, che hanno costretto gli archeologi a spostare molto più indietro nel tempo la presenza di una civiltà evoluta in India di quanto non si fosse ritenuto sino ai primi decenni del secolo attuale. Siamo poi andati a vedere alcune conoscenze scientifiche presenti nelle scritture vediche risalenti ad un periodo che va indietro nel tempo di più di 5.000 anni. Più specificatamente abbiamo letto cosa è scritto nello Srimad Bhagavatam nel terzo canto all'undicesimo capitolo a proposito della misurazione del tempo. Il titolo esatto del capitolo era Il calcolo del tempo dall'atomo, proprio perché questo tipo di misurazione è strettamente connesso con la conoscenza dell'atomo. In esso è spiegata una teoria scientifica che per i profani di conoscenza vedica indubbiamente è inaspettatamente moderna, come può esserlo la teoria della struttura atomica della materia, il vuoto esistente negli spazi interatomici, la relatività tra tempo e spazio e la teoria dei raggi cosmici. Sarebbe sorprendente e molto improbabile se tutta questa scienza di un periodo estremamente antico che gli uomini moderni hanno cominciato a riscoprire nel Rinascimento e che stanno ancora scoprendo fosse frutto di una casuale scoperta fatta da antichi astronomi, matematici, filosofi e studiosi. Sarebbe senza dubbio più comprensibile se considerassimo questa cultura come un'eredità dovuta a una più antica e diffusa civiltà, della quale solo una parte, simile al decimo del volume di un iceberg che emerge dall'acqua, si è giunta sino a noi per essere riconosciuta dall'uomo moderno. Come già è stato detto, però, l'atteggiamento presente nel mondo accademico è di rifiuto verso queste teorie, sia pure ampiamente documentate, poiché l'accettarle anche solo in parte significherebbe dover mandare all'aria tutto l'edificio della ricostruzione del cammino della civiltà dell'uomo sin qui edificato. La cosa più difficile sarebbe il dover ammettere che questo periodo storico nel quale stiamo vivendo non rappresenti l'apice della civiltà, ma solo un punto all'interno della fase declinante della parabola che rappresenta il corso della storia umana. Nella scorsa puntata, la 16ª, parlammo della narrazione del cammino dell'umanità attraverso il racconto storico dello Srimad Bhagavatam, che, contrariamente a quanto avviene nei moderni libri di storia, non parte da 5.000 anni fa, epoca in cui apparve ufficialmente la scrittura, ma parte da milioni di anni fa. In quelle epoche remote esisteva una società, quella vedica appunto, estesa a tutto il globo e che era molto più evoluta materialmente e spiritualmente della nostra. In essa non è che la scrittura fosse sconosciuta, ma non veniva ordinariamente usata, in quanto che la gente era dotata di una tale memoria, che oggi non esiteremmo a definire prodigiosa, così da poter apprendere qualsiasi cosa solo con l'ascolto. Il ricordo, gli usi, il pensiero, insomma, tutte le informazioni riguardanti questa antica civilizzazione sono contenuti nelle scritture vediche. Ci si può chiedere come mai questo grande patrimonio di informazioni sia stato così lungamente ignorato dalla cultura occidentale. I motivi sono diversi e collegati tra loro. Bisogna rendersi conto, anzitutto, che i vari rami del sapere a livello di cultura occidentale sono sempre stati scollegati tra loro, e anche se oggi, ad esempio, l'archeologia sta tentando di recuperare in tal senso, la situazione in pratica non è variata di molto. Questa mancanza di collegamenti a cosa ha portato? Al fatto che, ad esempio, le opere vediche siano state valutate solo da un punto di vista letterario. Questo perché, come abbiamo già detto, sino a pochi decenni or sono, le opere scritte nell'antichità non erano considerate avere valore di documento storico, ma erano ritenute solo narrazioni di miti e di fantasie, e di conseguenza l'unico valore che veniva loro attribuito era quello poetico-letterario. A questo va aggiunto che, essendo scritti in lingua sanscrita, questi testi hanno sempre rappresentato un ostacolo arduo per tutti gli studiosi di lingue antiche, essendo il sanscrito estremamente complesso ed essendo la letteratura vedica estesissima. Così ci si è sempre limitati alla traduzione da parte occidentale di quei brani o di quelle opere che erano ritenuti pregevoli da un punto di vista della narrazione letteraria, e naturalmente sempre secondo i canoni dell'estetica occidentale. Come sempre, anche in questo caso, avvennero episodi che scaddero nel ridicolo tra studiosi che sostenevano che la letteratura vedica apparteneva al genere epico, tra quelli che la ritenevano preponderantemente didascalica e tra chi la classificava come scrittura religiosa e chi in altri modi. Questo avvenne specialmente tra studiosi tedeschi del secolo scorso. Ovviamente si può capire quale fosse la comprensione dei reali contenuti di queste opere partendo da presupposti come quelli che abbiamo appena citati. Si sa del resto come, a parte rare eccezioni che vanno normalmente sotto il nome di geni, la maggioranza degli intellettuali e degli studiosi materialisti sia confinata ognuno nel suo settore di competenza, così che il letterato non sa molto di scienze e di storia, lo storico non sa molto di letteratura e via di questo passo. All'interno di ogni settore della cultura esiste poi una ulteriore frammentazione a livello specialistico. Così uno studioso di letteratura greca non saprà praticamente nulla di letteratura orientale e viceversa. Questa suddivisione in compartimenti stagni ha portato e porta ad episodi umoristici, per non definirli ridicoli, nel campo della ricerca. A dimostrazione di questo, faremo un esempio che illustrerà come funzioni la divisione del sapere materiale e nel contempo introdurrà un'altra dimostrazione di come certe conoscenze che sono state acquisite secondo la storia ufficiale negli ultimi secoli vengano in realtà da molto più addietro nel tempo. Alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, un ingegnere tedesco di nome Wilhelm Koenig, che si trovava a Baghdad, in Iraq, per la costruzione di una rete fognaria, visitando il museo locale, vide dei vasi di forma alquanto strana, che erano comunque catalogati come oggetti d'uso imprecisato. La stranezza dei vasi consisteva nel fatto che si presentavano come normali recipienti di terracotta, al cui interno però si trovava un cilindro composto da un sottile strato di rame, dentro al quale era inserita una bacchetta di ferro. I bordi del cilindro erano saldati con una lega di piombo al 60% e di stagno al 40%. La bacchetta era sostenuta da un tappo di bitume e in fondo al cilindro c'era un dischetto di rame. Quello che era sfuggito agli scopritori dei reperti, che avevano scambiato questi vasi per dei recipienti ad uso religioso probabilmente, balzò invece istantaneamente agli occhi del tecnico tedesco, e cioè che quegli oggetti potevano essere in realtà delle batterie, benché di concezione arcaica. Koenig informò della sua intuizione degli studiosi, tra i quali il professor Willie Lee, che chiese alla General Electric Company di Pittsfield nel Massachusetts di costruire una batteria analoga, desiderando fare un esperimento. Il laboratorio della General Electric fabbricò un duplicato della batteria e lo riempì di solfato di rame per elettrolito nell'intercapedine tra le pareti del cilindro e la bacchetta, dato che del liquido originale non era rimasta traccia nei vecchi vasi. Il risultato dell'esperimento fu completamente positivo, la batteria funzionò. Del resto, sempre nella stessa zona, vennero scoperti dei materiali antichi di più di 4.000 anni, placcati in un modo così perfetto da richiedere necessariamente un processo elettrolitico. Così, quello che era sfuggito agli occhi di archeologi dediti per lo più alle ricerche di tipo storico, quindi impegnati nel classificare oggetti di culto religioso, oggetti di uso comune, questo manufatto, che in realtà era una batteria, venne identificato da chi invece aveva delle conoscenze tecniche, come era il caso appunto dell'ingegner Koenig. Anche in questo caso, comunque, la massa degli archeologi e degli storici rimase completamente indifferente alle prospettive implicite in questa scoperta. Malgrado l'indifferenza alla possibilità che fosse conosciuta l'elettricità nell'antichità, è sempre rimasto in campo archeologico il problema di capire come sia stato possibile ai popoli di alcune antiche civiltà eseguire delle placcature praticamente perfette. Ad esempio, l'archeologo e scrittore americano Albert Verville, nel 1943, scrivendo a proposito di suppellettili di rame placcati in oro e argento trovate a Chan Chan in Perù, risalenti al periodo Incas, ebbe a dire: La flaccatura è così perfetta e uniforme che la si potrebbe prendere per un rivestimento elettrolitico se non si conoscesse l'epoca storica a cui appartengono tali oggetti. Bisogna qui comunque evidenziare che questa apparente cecità dei ricercatori non è una cosa molto strana. Per chiunque abbia un minimo di obiettività e di distacco nei confronti del moderno sapere, è noto il fenomeno per cui ogni cosa che non ha una spiegazione che rientri nella normale logica corrente, nel nostro caso nella routine degli eventi storici, questa cosa, questo problema, dicevamo, viene immediatamente accantonato come se non avesse importanza alcuna e lo si lascia sprofondare nell'oblio. Nello stesso tempo si cerca di far apparire come ciarlatano o nemico della scienza colui che cerca di mettere in discussione questi punti interrogativi che si vuole a tutti i costi ignorare. Per quel che riguarda l'elettricità nella scienza vedica, in un antico manoscritto sanscrito, l'Agastya Samhita, conservato nella Biblioteca Reale a Ujjain in India, è contenuta una descrizione degli elementi necessari a costruire una batteria a secco. Nel testo si dice: in un recipiente di argilla si deve collocare una placca di rame accuratamente levigata. Poi la si deve ricoprire prima di solfato di rame e quindi di segatura di legno umida. Dopo si colloca sulla segatura una placca di zinco amalgamato a mercurio in modo da prevenire la polarizzazione. Dal contatto di questi elementi scaturirà un'energia liquida conosciuta col duplice nome di Mitra Varuna. Questa corrente separa l'acqua in Pranavayu e Udanavayu. Si dice che un centinaio di questi vasi messi assieme dia risultati sorprendenti. È abbastanza facile identificare il Pranavayu e l'Udanavayu con l'idrogeno e l'ossigeno che compongono appunto l'acqua. Sempre per quel che riguarda l'elettricità, nella Bhagavad Gita Shri Krishna, il Signore Supremo, parlando del mondo spirituale ad Arjuna, il suo intimo amico e discepolo, gli spiega che i pianeti che si trovano nel mondo spirituale, appunto, sono illuminati da una sorgente di luce eterna che emana dal corpo del Signore stesso e che si chiama Brahmajyoti, e non sono illuminati invece da sorgenti di luce che esistono in questo universo materiale. Specificatamente, nel 15° capitolo al verso 6, Shri Krishna dice: la mia dimora non è illuminata né dal sole, né dalla luna, né dall'energia elettrica. Chi la raggiunge non torna mai più in questo mondo. Possiamo quindi dedurre anche da questo che l'energia elettrica era un fenomeno conosciuto molto bene nell'antica società vedica. Lasciamo ora l'elettricità e passiamo ad altri fenomeni interessanti, soprattutto documentabili, che possono darci ulteriori indicazioni di come la civiltà non sia un fenomeno così recente da essere circoscritto nelle sole 5 o 6 migliaia di anni che normalmente vengono attribuiti al corso della storia dell'uomo, ma bensì provenga da epoche molto più remote. Prima di proseguire, però, vorrei fare una parentesi sul come sia considerato il termine civiltà dalle scritture vediche. In effetti la società vedica è il prototipo della società perfettamente civilizzata, ma secondo le stesse scritture vediche non perché all'interno di essa sia detenuto un grande sapere scientifico, ma perché la società è in grado di far emergere in ognuno le migliori qualità, quelle divine. Questo perché tutta l'organizzazione sociale era incentrata sul servizio a Krishna, Dio la persona suprema. La coscienza che tutto appartiene a Dio e che noi non siamo che i suoi servitori indipendentemente dalla posizione sociale ed economica che temporaneamente occupiamo, è quella che qualifica la società vedica. Anche se noi togliamo tutto il resto del bagaglio culturale, che è comunque patrimonio di questa società ideale, e lasciamo solo la conoscenza filosofico-religiosa, vedremo come essa sia comunque perfetta, perché se applicata anche in un contesto di vita semplice ed agreste, essa porta alla più alta realizzazione del sé e del proprio rapporto con Dio, con Krishna, e in questo è il fine ultimo della vita umana. Soddisfatto questo scopo, automaticamente sono soddisfatti anche tutti gli altri interessi. Al contrario, la società attuale, anche se a livello tecnico-scientifico ha raggiunto almeno in parte il livello presente già nei tempi vedici, dal punto di vista morale non ha fatto un passo dai tempi dei primi popoli di cui si abbiano notizie storiche. Se noi a questa società moderna togliamo in blocco tutte le conoscenze tecnico-scientifiche, otterremo una massa di persone con una forma mentis, con un pensiero, con una moralità sicuramente inferiori a quelli degli antichi popoli dell'Egitto, della Mesopotamia e della Grecia. La prova di questo è nei fatti. Ancora oggi, dopo 5.000 anni, ci si fa a pezzi o per il controllo di poche isole sperdute o per un lembo di terra di confine. Ancora oggi, come 5.000 anni fa, ci si ammazza per poter far brillare il prestigio di un regno o di una repubblica. Al posto delle spade ci sono i mitra e al posto delle frecce le bombe a mano. Ma chi sta dietro a quelle armi e chi sta dietro a quei soldati non è assolutamente cambiato. Basare quindi il concetto di civiltà su una questione di progresso scientifico e tecnologico è quanto di più sbagliato si possa fare. L'uomo non ha bisogno di armi migliori o di macchine più sofisticate, bensì necessita di una moralità vera che lo conduca ad esprimere le sue migliori qualità e a non manifestare le sue tendenze più basse. Questo voler far emergere il lato migliore dell'uomo è possibile farlo solo se facciamo ricorso a Krishna, a Dio, se lo riconosciamo come l'unico proprietario e beneficiario di tutto ciò che esiste. Questo è quanto avveniva nella società vedica e adempiendo a questo proposito automaticamente erano presenti anche tutti i benefici materiali oltre che quelli spirituali. Ma se noi poniamo l'accento solo sui benefici materiali, non potremo mai capire il vero spirito che animava la società vedica, che è lo stesso che anima tutte le comunità dei devoti di Krishna. Detto questo, torniamo a parlare di testimonianze del passato che possono incrinare la falsa sicurezza di cui si è impregnata la narrazione degli eventi storici dell'umanità, così come è conosciuta usualmente attraverso gli studi scolastici, inferiori e superiori che dir si voglia. Una di queste testimonianze, che sono veri e propri enigmi per gli studiosi dalla visione limitata, è rappresentato dalla colonna di ferro che si trova a Qutb Minar, a pochi chilometri da Nuova Delhi. La colonna è alta 8 metri e ha un diametro massimo di circa un metro e reca sulla base un'iscrizione che dice: «Finché resisterò, resisterà il regno indù». Non si sa di preciso quando la colonna fu eretta, ma comunque alcuni millenni addietro sicuramente. Ma ciò che è sorprendente è che il pilastro, pur essendo, come ho già detto, completamente in ferro, non arrugginisce mai. Da notare che la colonna sorge all'aperto senza alcuna protezione. Produrre un ferro incorruttibile come quello è un'ardua impresa persino per la tecnica moderna con i suoi forni elettrici. Eppure la colonna è lì che sfida i secoli e il cosiddetto sapere degli scienziati moderni, ed è una meta per molti turisti che si recano a Delhi. Anche in questo caso la scienza non sa dare una risposta, e anche in questo caso il problema viene volutamente ignorato. Noi continueremo invece anche nella prossima puntata a scoprire le lacune presenti nella conoscenza storica e archeologica e a raffrontare le notizie contenute nei Veda a questo proposito. Anche per oggi termina qui questa rubrica di La scienza nella conoscenza e ci risentiremo alla prossima trasmissione sempre sul tema archeologia e verità storiche. Hare Krishna.
La scienza nella conoscenza. Un programma di Bhakta Alberto Tampini.